Vogliamo ringraziare il Signore che ci permette ancora una volta di poter aprire la sua parola. Riflettevo che quando si apre la parola del Signore, quando veniamo agli incontri per meditare insieme la scrittura, per ricevere il messaggio da parte del Signore, noi non usciamo da questo posto come quelli di prima, sia in bene sia in male, perché la parola del Signore, come è scritto nel libro del profeta Isaia, non tornerà a lui a vuoto. E quindi il Signore farà, compirà lo scopo per il quale lui manda la sua parola, e sia in senso positivo, questa è la nostra speranza, sia in senso negativo, noi non siamo più gli stessi di prima. E crediamo, e questo è quello che dico al mio cuore prima di tutto, crediamo che la parola può davvero cambiare la nostra vita. Tutti i discorsi, tutte le predicazioni che sentiamo non servono soltanto per imparare delle nozioni nuove, ma la parola ha in sé la potenza, la virtù di cambiare la mia vita. E questa è una certezza di fede che dobbiamo avere, fratelli e sorelle, ogni qualvolta, in ogni circostanza ci troviamo ad ascoltare, a leggere, a studiare la parola del Signore. Allora, vogliamo aprire nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, leggeremo dal verso 13 al verso 21. Luca, capitolo 12, dal verso 13 al verso 21. Or qualcuno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli gli disse: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o arbitro su di voi?». Poi disse loro: «Fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede». Ed egli disse loro una parabola: «La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto, ed egli ragionava fra sé dicendo: "Che farò, perché non ho posto dove riporre i miei raccolti?". E disse: "Questo farò: demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: "Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e di chi saranno le cose che tu hai preparato?". Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Il Signore Gesù, che racconta questa parabola, ormai era diventato un uomo importante, con un grande seguito. Era una persona, una personalità che possiamo ben vedere nelle scritture, che attraeva la gente. Probabilmente attraeva le persone perché era un uomo che portava un messaggio nuovo, oggi si direbbe carismatico, era un personaggio carismatico il Signore, giusto? Portava un messaggio nuovo, parlava con un'autorità che gli scribi e i farisei non avevano, portava un messaggio rivoluzionario, era un uomo che andava in giro a fare del bene e soprattutto faceva molti miracoli. Quindi era una persona che attirava intorno a sé tantissime persone, tantissime folle. È successo che un giorno, in mezzo a questa folla, la gente che seguiva il Signore Gesù, un uomo chiama il Signore, lo chiama da lontano e dice: "Signore", gli propone un caso umano, un caso di, si direbbe oggi, ingiustizia sociale. "Signore, di a mio fratello che divida con me la parte di eredità". Il Signore, come abbiamo potuto leggere, che poteva benissimo risolvere questo caso, poteva fare un miracolo, poteva con le sole sue parole poteva risolvere il caso di quest'uomo, si rifiuta di farlo e poi, guardando i suoi discepoli o comunque le persone che erano dietro di lui, lancia un solenne avvertimento e dice: "Guardatevi dall'avarizia", e poi racconta, per spiegare questo ammonimento, la parabola del ricco stolto. Ora domandiamoci: perché quest'uomo va da Gesù? Perché quest'uomo corre da Gesù? E perché Gesù all'improvviso si mette a parlare dell'avarizia e comincia poi il suo dire con la parabola del ricco stolto? Noi possiamo vedere in quest'uomo che corre da Gesù con grande forza, con grande coraggio anche, possiamo vedere un problema enorme. Il problema di quest'uomo non era tanto l'eredità che il suo fratello non voleva dividere con lui. Il problema di quest'uomo aveva un triplice aspetto. Primo, quest'uomo aveva fatto di questo problema dell'eredità il bisogno principale della sua vita. Egli va da Gesù, corre da Gesù, ha il coraggio di alzare la voce in mezzo alla folla per richiamare l'attenzione del Signore, perché il suo pallino fisso era l'eredità. Suo fratello non voleva dividere con lui la sua parte di eredità. E voglio sottolinearlo, era un problema legittimo, legittimissimo. Secondo, un altro aspetto che possiamo trovare in quest'uomo. Egli molto probabilmente vedeva nel Signore Gesù soltanto la soluzione al suo bisogno. Io adesso vado da Gesù perché Gesù è un uomo di Dio, perché Gesù ha una grande autorità, o perlomeno parla con una certa autorità. Egli potrà benissimo dire a mio fratello di condividere con me la parte che mi spetta dell'eredità. Gesù, benché si presentasse come il figlio di Dio, benché si presentasse come Dio incarnato, per quest'uomo era diventato soltanto la soluzione al suo problema. E allora, a questo punto noi dobbiamo porci una domanda, prima di andare avanti. Ma Gesù chi è per noi? Chi è il Signore Gesù per noi? Che cosa vediamo nel Signore Gesù quando in preghiera gli portiamo i nostri problemi? Quando siamo nelle esigenze, quando abbiamo dei problemi che gravano sul nostro cuore, che cosa vediamo nel Signore? A volte, lo devo dire perché lo vedo nella mia vita, a volte il Signore Gesù per noi non è né più né meno che qualcuno di molto potente che può fare ciò che io non posso fare. E basta. A volte il Signore è semplicemente la soluzione di una mia esigenza, che può essere legittima, che può essere importantissima, che può essere sacrosanta, ma Gesù diventa soltanto la soluzione ad un problema, soltanto la risposta, forse l'ultima risposta ad un'esigenza, ad un bisogno, ad un problema, ad una tristezza. Egli si era presentato come il figlio di Dio, si era presentato come colui che dava la vita eterna, egli è l'Iddio fattosi carne, eppure nella mente di quest'uomo, e riflettiamo, a volte anche nella nostra mente, diventa qualcuno che può fare semplicemente ciò che noi non possiamo fare. Vedete, le nostre esigenze e i nostri bisogni, soprattutto quelli legittimi, nascondono dentro di loro, al loro interno, una seduzione, nascondono un problema, un pericolo, e se non vengono vissuti alla chiave della scrittura possono schiavizzarci e possono farci perdere la giusta visione di chi è il Signore per noi. Le esigenze invece che la scrittura palesemente condanna sono quelli che dovremmo scartare a priori, ma invece i bisogni, le esigenze legittime che noi abbiamo e che ci troviamo ad affrontare in questo mondo, tutti quanti noi abbiamo dei problemi, tutti quanti noi abbiamo delle esigenze, dei desideri, ma se noi viviamo queste esigenze, questi desideri, non secondo la scrittura, ci troveremo, potremo correre il rischio di rimanere sedotti da questi problemi, di rimanere schiavi di queste esigenze, di farci guidare da queste esigenze che non ci permetteranno più di vedere il Signore secondo quella che è la giusta visione che noi dobbiamo avere. Voglio leggere con voi un versetto in Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 12. Mettiamo il ditino qui in Luca come segno e apriamo Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 12. Questo deve essere un principio, fratelli e sorelle, che dobbiamo scolpire nel nostro cuore, nella nostra mente. Guardate come viveva l'apostolo Paolo su questo mondo. Lui dice, capitolo 6, versetto 12: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. L'apostolo dice: io posso chiedere a Dio tante cose, tantissime cose. Mi è lecito chiedere al Signore una moglie, un marito, un lavoro, tantissime esigenze legittime che posso avere. Però, dice l'apostolo, non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Perché dice così? Perché le esigenze che noi possiamo avere, se non vissute secondo questo principio, corriamo il rischio di farci dominare dai nostri bisogni, da non vedere più chi è il Signore per noi, ma da vedere soltanto quel bisogno, l'eredità, una moglie, un marito, un lavoro, una posizione economica migliore, la forza, il coraggio, qualsiasi esigenza legittima che possiamo avere. Io non mi lascerò dominare da nulla, niente mi potrà veramente fare schiavo, anche il bisogno mio più legittimo, anche il diritto più sacrosanto che possa avere, non mi faranno schiavi. E abbiamo detto, ritornando al passo che abbiamo letto in Luca, un triplice aspetto. Quindi in primo luogo quest'uomo aveva fatto dell'eredità il suo bisogno principale. Secondo, vedeva nel Signore soltanto la soluzione ad una sua esigenza legittima, e voglio sottolinearlo, legittima. Terzo, il vero problema di quest'uomo, lo dice il Signore Gesù guardando i suoi discepoli e guardando le persone che lo seguivano, era l'avarizia. Gesù dice ai suoi, una volta aver risposto a quest'uomo, dice guardatevi, cioè fate attenzione, allontanatevi, state lontani dall'avarizia. Allora io vi domando, che cos'è l'avarizia? Credo che appena noi sentiamo la parola avarizia, il termine avarizia, la nostra mente va ad una persona che è attaccata ai soldi. Perché questa, diciamo, è la concezione che noi abbiamo di avarizia, che è così. Ma vi sembra quest'uomo al quale Gesù fa riferimento proprio con l'avarizia, vi sembra un uomo, da quello che noi leggiamo, attaccato ai soldi? Apparentemente quest'uomo, abbiamo detto, sta mettendo fuori un problema di ingiustizia. Lui aveva diritto a una parte dell'eredità che suo fratello non gli voleva dare. Allora domandiamoci, perché il Signore etichetta o perlomeno fa riferimento a quest'uomo con il termine avarizia? La sua analisi, l'analisi di questo termine allora è ancora più profonda. E infatti la spiegazione la possiamo trovare proprio dalle parole che dice Gesù. Gesù dice, al versetto 15, fate attenzione, guardatevi dall'avarizia, e poi dice, perché? Ecco la spiegazione, ecco la visione profonda che ha il Signore. Perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Allora domandiamoci, chi è l'avaro? L'avaro non è colui semplicemente che è attaccato ai soldi. L'avaro è una persona, e può essere anche un credente, corre il rischio anche il credente di essere un avaro, che vive in una, diciamo, in una doppia convinzione sbagliata. La prima convinzione che ha un avaro, che è sbagliata, è quella di far risiedere, come dice Gesù, la sua vita, far dipendere la propria vita dalle cose che possiede. Questa è una persona avara. La convinzione di far dipendere la propria vita dalle cose che si posseggono, dalle cose che uno ha. Seconda convinzione, sbagliata, credere di far dipendere la propria vita dall'abbondanza delle cose che si posseggono. E adesso mi spiego meglio. Il peccato, fratelli e sorelle, ci ha resi profondamente materialisti. Oggi, e oggi si vede soprattutto nel mondo, bene, in quelli che non conoscono il Signore, oggi si misura, non soltanto oggi, ma oggi di più, si misura tutto con quello che si riesce a toccare, quello che si riesce a vedere, quello che si riesce a prendere. Siamo profondamente materialisti. Il peccato ha ridotto l'uomo ad un essere profondamente materiale, che a causa dell'aver staccato gli occhi da Dio, rivolge adesso il suo sguardo verso tutto ciò che si può vedere, che si può toccare, che si può prendere. E la società di oggi è una società profondamente materialista. Il predicatore, nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 10, lo leggo io, dice proprio queste parole: tutto quello che i miei occhi desideravano non l'ho negato loro. Tutto quello che potevo vedere, tutto quello che potevo toccare, tutto quello che potevo sentire, che potevo acquistare, io l'ho avuto. E purtroppo, in questa società profondamente materialista, dove tutto è misurato su ciò che si possiede e sull'abbondanza delle cose che si posseggono, a volte anche il credente può cadere in questo tranello. Diceva un comico in TV, questo comico diceva che se l'uomo, inteso come maschio, se all'uomo nessuno gli dà noia, nessuno gli dà fastidio, se non ha particolari problemi, se ha una vita sessuale attiva e se la sua squadra di calcio è in una buona posizione in classifica nel campionato, sta a posto. Tutto ormai si misura in questo. E allora domandiamoci, non è forse vero che a volte anche noi credenti misuriamo le cose, misuriamo a volte la nostra fede su tutto quello che possediamo, quello che riusciamo ad avere? Non è vero forse che abbiamo un telefonino e ne vorremmo un altro? Non è forse vero che a volte pensiamo come sarebbe bella la nostra vita se avessimo la casa in montagna, al mare, al lago, ovviamente senza IMU, senza TASI, ovviamente. Una macchina, ne vorrei un'altra. Purtroppo noi, anche noi, facciamo dipendere, questo è il guaio, facciamo dipendere la nostra vita, crediamo che la nostra vita, che tutto quello che veramente ci dà soddisfazione, siano le cose che possiamo possedere. Se noi guardiamo le nostre case, quanti oggetti inutili a volte abbiamo, in abbondanza. E a volte, purtroppo, questo modo di pensare, queste false convinzioni che il peccato ha messo nei nostri cuori, di cui la nostra natura è purtroppo danneggiata, a volte noi le riversiamo anche nell'ambito della fede. Ah, se riuscissi a conoscere tutte le profezie, allora sarei un credente eccezionale. Ah, se riuscissi a leggere tutti i libri di quel fratello, e allora sarei un credente eccezionale. È giusto studiare, è giusto leggere la scrittura, è giusto conoscere libri di altri fratelli, eccetera, eccetera, ma la nostra vita, anche spirituale, non deve dipendere da queste cose. La buona riuscita della nostra vita spirituale, il soddisfacimento della nostra vita spirituale non dipende da queste cose. Sono state raccolte una serie di predicazioni del fratello Watchman Nee in un libretto che si intitola Cristo, due punti, la realtà di tutte le cose spirituali. Praticamente in questo libretto questo fratello faceva una semplicissima ma potentissima riflessione. Diceva che a volte i credenti chiedono a Dio, pregano e chiedono a Dio tante cose che riguardano la fede, come la santità, come il coraggio, la buona testimonianza, però chiedono tutte queste cose come se fossero staccate da Cristo. E questo fratello diceva, ma a te Dio ti ha dato la santità o ti ha dato Cristo? A te il Signore ti ha dato il coraggio, la forza o ti ha dato Cristo? E questo fratello diceva, no, a me il Signore mi ha dato Cristo. È in Cristo che c'ho il coraggio, la forza, la santità. Tu non devi cercare queste cose come se fossero staccate da Gesù. Tu devi cercare il Signore, la persona del Signore. Allora sì che sarai soddisfatto. Noi, vedete, anche nella fede possiamo essere degli avari spirituali. Cerchiamo tante cose. Desideriamo avere tante cose. Signore, vorrei un carattere più coraggioso. Quante volte ho fatto questa preghiera? Signore, vorrei avere una bocca che parla. Certo, sono delle richieste buone, ma noi le cerchiamo come se fossero staccate da Cristo. Ma quella bocca parlante, quel carattere coraggioso, sono nel Signore Gesù. Allora tu cosa stai cercando? Cristo o qualche cosa staccato da Cristo? Da cosa dipende la tua vita? Da qualcosa che è lontano da Cristo o dal Signore Gesù? Noi purtroppo siamo sempre pronti a staccare gli occhi dalla persona e a metterla sulle cose che anche quella persona ci può dare. È proprio un fatto matematico. Noi siamo sempre pronti a staccare gli occhi da Dio e appoggiarla sulle cose che quel Dio stesso ci ha detto che ce l'ha data in Gesù, nella persona di Gesù, ma noi guardiamo sempre le cose. Anche, vedete, nello spirito, anche nella fede, anche nella salvezza, noi guardiamo sempre solo le cose, non la persona, le cose. E perciò il nostro cristianesimo è un cristianesimo basso. Allora domandiamoci, cosa stai cercando? Quando vai davanti al Signore, e a volte, fratelli, a volte io dico, Signore, ho fatto proprio una bella preghiera, mi sono umiliato, mi sono prostrato davanti a te, ti ho chiesto più santità, ti ho chiesto più forza, adesso me le devi dare queste cose perché mi sono impegnato. Ma il Signore mi dice, ma tu cosa stai chiedendo? Cosa stai cercando? Quando vieni da me, che cosa vuoi? Vuoi me o vuoi qualcosa di me? È sottile, ma è una grande importanza. Allora, guardiamoci dall'avarizia. Guardiamoci anche da questa forma sottile di avarizia spirituale. Il nostro bisogno, il bisogno primario di un uomo, credente o non credente, è Cristo, è Dio. E Gesù, con la parabola che adesso racconta, vuole proprio mettere in evidenza questo principio. E dice, c'era un uomo, abbiamo letto dal versetto 16 in poi, c'era un uomo che aveva una tenuta, aveva dei campi, e questi campi all'improvviso hanno fruttato, e hanno dato un raccolto eccezionale. Quest'uomo allora che cosa fa? Si guarda intorno, vede che i raccolti sono sovrabbondati, si rende conto che non ha spazio per mettere i suoi raccolti, per custodirli, e allora dice, demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi, in modo tale da poter conservare quello che ho ricevuto. Ora, questa parabola, da un punto di vista umano, è di una logicità, è di una naturalezza disarmante. Questo sì che è un imprenditore saggio, accorto. Eppure Dio, al versetto 20, entra a gamba tesa, potremmo dire in gergo calcistico, entra proprio in gamba tesa, lo chiama stolto, gli rompe le uova nel paniere e lo chiama a sé. Allora dico io, mi domando, perché Dio ha chiamato stolto questa persona? Che sembra, da un punto di vista umano, la persona più saggia di questa terra. Quest'uomo, in primo luogo, possiamo dire che non ci sembra, da quello che riusciamo a leggere da questa parabola, non ci sembra che abbia rubato niente a nessuno. Sembra un uomo che si è meritato quello che è riuscito ad avere. Aveva la sua tenuta, aveva il suo campo, i suoi campi, non mi sembra che ha rubato niente a nessuno, e quindi è riuscito nel suo intento. Secondo, mi sembra una persona, abbiamo detto, saggia, giusto? Una persona che si fa due conti, vede che il raccolto è sovrabbondato e quindi cura la sua piccola tenuta e semplicemente, con una logica disarmante, dice io dovrò distruggere i miei granai e costruirne altri di più grandi. Chi di noi, fratelli e sorelle, al suo posto, non avrebbe fatto lo stesso? Non si sarebbe messo a riflettere su quello che si doveva fare? Tutti quanti noi, se noi avessimo una piccola azienda, ecco, un piccolo terreno, tutti quanti noi ci metteremmo a capire come far fruttare quel terreno e come gestirlo al meglio. Questa persona non ha fatto niente di diverso. Terzo, non mi sembra, una persona dissoluta che vuole soltanto godersi la vita. Anzi, mi sembra proprio uno di quei anziani lavoratori che dopo aver lavorato un'intera vita, sgobbare, adesso finalmente si può godere la sua pensione d'oro. E infatti, il termine godere che noi leggiamo qui sottintende proprio l'idea non di spassarsela, di fare la bella vita, ma di rallegrarsi, semplicemente di, appunto, godere dei raccolti che era riuscito a ricevere. E tra l'altro, nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 18, il predicatore dice che godere del lavoro e degli sforzi è proprio la parte che Dio ha lasciato agli esseri umani. Cioè, quest'uomo non fa né più né meno di quello che Dio gli aveva permesso di fare, lavorare e godere dei risultati del suo lavoro proficuo. Allora dico, Signore, ma perché? Perché sei intervenuto così, come sembra un grande dittatore, stolto, adesso devi morire? Dove sta l'inghippo? Perché quest'uomo viene così chiamato stolto da Dio? La risposta la troviamo sempre nelle parole di Gesù, al versetto 21. Il Signore dice, così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Che cosa vuole dire il Signore Gesù? Il Signore vuole dire una cosa, anzi, delle cose molto importanti. Primo, ogni essere umano, credente o non credente che sia, dovrà fare i conti con Dio. E fratelli, questa è una realtà inevitabile, che a volte noi, io, davanti a tutti quanti voi, dimentico molto molto spesso. L'ultima persona contro la quale dovrò incontrarmi sarà Dio. Alla fine della mia vita io non troverò i miei campi, le mie distese, i miei diplomi, le mie soddisfazioni. Alla fine della mia vita, a coronamento della mia vita, io troverò Dio. Né i miei parenti, né i miei figli, nessuno di questo mondo, ma soltanto Dio. Dio è l'ultimo step. Stasera citiamo termini giovanili. Dio è l'ultimo traguardo della mia vita, l'ultima persona, quella più importante, che io dovrò incontrare. E allora, poiché Dio è l'ultima persona con la quale la mia strada si dovrà incrociare, la cosa saggia, sapete qual è? È investire su Dio. Se Dio è l'ultima cosa, l'ultima persona, l'ultima cosa che alla fine resterà, perché Egli è l'Eterno, è saggio investire su Dio. Questo è quello che quest'uomo non ha capito. Nonostante ha speso una vita intera a lavorare onestamente. Oggi, l'unica ricchezza sulla quale investire, anche in tempo di crisi, soprattutto in tempo di crisi, è Dio. L'unico capitale da investire a IOSA è Dio. Perché questo? Perché Dio rimarrà in eterno. Dio è un capitale, Signore mi perdoni per questa metafora, che non potrà mai finire, che non potrà mai essere svalutato, in cui non ci sarà mai crisi. Egli è l'Eterno. E è scritto nel Salmo 102, versetti 27 e 28, leggo io, il salmista dice: ma tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non avranno mai fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora e la loro progenie sarà stabile davanti a te. Poiché Dio è sempre lo stesso, rimane l'Eterno e rimane sempre, dice il salmista, sulla base di questo, ecco, i tuoi figli, coloro che ti servono, saranno soddisfatti per sempre. Qualsiasi altra ricchezza che il nostro cuore desidererà, che la nostra mente cercherà, sarà destinata a svanire. L'unica ricchezza che non verrà mai in eterno, non verrà mai meno in eterno, è il Signore. Secondo, un'altra cosa che il Signore Gesù vuole dire è che ogni uomo dovrà fare i conti con la morte. E anche questa è un'altra realtà che la sappiamo, la conosciamo, ma che purtroppo volontariamente dimentichiamo. Vedete, in questa parabola è implicita la morte del ricco stolto. Ma Gesù come la descrive la morte del ricco stolto? Gesù non dice: quel ricco ha ricevuto la parola del Signore ed è morto. No, dice: questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata. Gesù parla della morte come l'anima che ritorna a Dio. Questo vuol dire: la tua anima ti sarà ridomandata. L'anima che ritorna a Dio. Allora noi dobbiamo capire che la morte ci metterà in comunicazione con colui che possiede la nostra anima. Questa è la morte. È scritto sempre nell'Ecclesiaste, nel capitolo 12, versetto 6 e 7, ricordati del tuo creatore prima che il cordone d'argento si rompa, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompe alla fonte, la ruota vada in frantumi al pozzo, la polvere ritorni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Sappi, dice il Signore Gesù, che prima o poi tu dovrai passare per la morte. Ora, il problema non è tanto morire, cioè il fatto che, ecco, l'anima si separi dal corpo. Il problema è che poi il tuo spirito deve andare davanti a Dio. È quello il problema. Tu devi guardare a questo. Noi credenti dovremmo guardare a questo momento, non tanto all'evento che sarà un evento comunque triste, della dipartita da questo mondo, ma dovremmo guardare a quando, attraverso la morte, la nostra anima comparirà davanti al Signore, come dice la Scrittura, al quale tutti noi dobbiamo rendere conto, dice nell'Epistola agli Ebrei. Quindi dice il salmista, dice Gesù, e lo Spirito vuol dire questa sera, ricordati che prima o poi anche il tuo spirito ti sarà ridomandato. Il tuo spirito ritornerà a Dio che te lo ha dato. E quindi con Lui dovrai fare i conti. La morte è ciò che non soltanto separa la nostra anima dal corpo, ma la morte è ciò che distrugge tutto ciò che non è Dio. Vedete le nostre case, i nostri corpi, le nostre proprietà, i nostri possedimenti, non riusciranno mai a sorpassare lo scoglio della morte. Come si dice, noi non potremo mai portarci niente nella tomba, vero? Un'altra cosa che sappiamo a memoria, che tutti sanno, ma chissà come mai siamo alla costante ricerca di oggetti, di cose che la morte passerà sopra e che e li toglierà, li porterà lontano da noi. Soltanto Dio è, sarà colui che troveremo dopo la morte. Soltanto Dio è quella ricchezza che anche la morte non potrà toglierci via. Terzo, Gesù dice: quello che tu hai preparato, di chi sarà? Noi viviamo, uomini e anche credenti, viviamo nel sottile inganno di poter realmente possedere tutte le cose materiali che abbiamo in questo mondo. Ma questa parabola, e Gesù stesso ci vuole confermare, che l'unica ricchezza di cui potremo veramente disporre come se fosse nostra, l'unica ricchezza che, nella quale potremmo entrare veramente in possesso, è soltanto Dio. Non sono le nostre case, non sono i nostri beni. L'unica cosa, io non sono padrone neanche dei miei vestiti. L'unica cosa di cui io posso essere, tra virgolette, padrone, cioè colui che può disporre, godere di quella ricchezza, è soltanto l'Eterno. È soltanto Dio. Che illusione noi viviamo, anche noi credenti. Che illusione noi viviamo quando ci alziamo la mattina e pensiamo che tutto è nostro. Tutto è nostro perché l'abbiamo comprato, perché abbiamo lavorato per averlo. Certo, il Signore ci ha dato la facoltà di lavorare, di avere dei soldi, di poterci comprare delle cose, ma noi viviamo nell'illusione che possiamo disporre di tutto. E quando poi viene una malattia, Dio ci ricorda che noi non siamo padroni di niente, possiamo soltanto essere padroni di una cosa, di Dio stesso. Allora perché il nostro cristianesimo è un cristianesimo all'acqua di rose? Perché è un cristianesimo sciacquo, che non ha sapore? Perché dice Gesù, chiudendo questa parabola, purtroppo forse stai correndo il rischio di accumulare tesori per te e di non essere ricco di Dio. Voi siete ricchi di Dio? Al di là delle nostre convinzioni, al di là di quello che possiamo pensare della nostra fede o di come ci vedono gli altri, noi siamo ricchi di Dio. Siamo davvero ricchi di Dio? Possiamo disporre di Dio come disponiamo dei nostri soldi? Che il Signore possa farci riflettere su queste parole, possa farci capire, specialmente a me, che la vera ricchezza, che il vero capitale che non svanirà mai in eterno è soltanto Dio, è il Signore Gesù Cristo. E tutto quello che possiamo trovare, la santità, la gioia, la forza, sono contenuti in Cristo, sono dentro di Lui, non sono cose staccate da Lui. Che il Signore possa veramente benedire la sua parola. Amen.
Possiamo, fratelli, passare dei momenti di preghiera. Se siamo brevi nelle preghiere, più fratelli possono pregare davanti al Signore. Credo che